Radio 3 Scienza. Determinismo di Laplace, il libero arbitrio, la fisica quantistica, un famoso teorema, il teorema dei quattro colori. Questi spunti, indubbiamente scientifici, e molti altri, appaiono nel libro che sfoglieremo oggi. Un romanzo. Può un romanzo, quindi non un saggio, farci avvicinare alla scienza? Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentrovati a Radio 3 Scienza. Buongiorno Francesca Boninconti, studio oggi con me.
Buongiorno Roberta e buongiorno anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
335-5634-296 per i vostri messaggi via sms e via whatsapp per rispondere alla domanda con cui siamo partiti oggi, per raccontarci delle vostre esperienze con la narrativa che vi abbiano saputo parlare di scienze, romanzi in grado di raccontare storie di scienza. Non è facile, ci sono naturalmente tanti classici e ci sono anche esperimenti più recenti come il libro che sfoglieremo oggi. Allora mandateci al 335-5634-296 i vostri esempi di narrativa scientifica, mentre noi apriamo la puntata di oggi con un paio di articoli apparsi nei giorni scorsi sul British Medical Journal, che è una delle riviste mediche più importanti al mondo. Questi due articoli stanno facendo parecchio discutere. Il tema è: se la stabilità mentale di un leader politico, si parla in questo caso di Donald Trump, sembra vacillare, qual è il ruolo della comunità scientifica? Allora, appunto, sono due gli articoli usciti su questo tema in questi giorni e se ne sta discutendo, perché è un problema, insomma, anche etico in una certa misura.
È un problema etico in una certa misura, anche in grande misura in realtà. Che ruolo dovrebbe avere la comunità scientifica nel momento in cui rileva dei segnali, degli elementi così che possono destare attenzione dei professionisti medici, che in questo caso si occupano di neurologia, di psichiatria, insomma della branca, no, più grande della salute mentale? Ed è da un po' di anni in realtà che una serie di professionisti si interrogano sulla salute mentale di Trump. Stesso questi articoli citano appunto già una serie di elementi che destavano sospetti dal 2017, elementi e voci che poi si sono moltiplicate nel tempo. Addirittura adesso, per le ultime presidenziali, il New York Times aveva fatto notare in un suo articolo una progressiva tendenza alla tangenzialità, quindi al passare da un argomento all'altro, errori linguistici, distraibilità, una complessità linguistica che dagli anni 80 ad oggi si era andata sempre via via affievolendo. Questi segnali meriterebbero approfondimento, insomma ci sono anche proprio un elenco molto preciso, molto puntuale, ma stiamo parlando sempre di segnali colti ovviamente non attraverso una diagnosi precisa, fattuale, fatta con strumenti di indagine rigorosi in studio, ma attraverso video, social, anche analisi dei testi scritti su Twitter, per esempio sull'ex Twitter, quindi su X. E entrambi gli articoli pubblicati sul British Medical Journal ovviamente attenzionano anche questo punto, cioè sottolineano come sia impossibile di fatto fare una diagnosi certa, ma appunto si pongono il problema su se e quanto sia giusto esplicitare e dichiarare pubblicamente che, insomma, forse qualche segnale d'attenzione c'è.
Quindi non una diagnosi, non stiamo parlando assolutamente di una diagnosi, tra l'altro è possiamo dire vietato per la classe medica e per anche c'è una vera e propria norma condivisa dall'American Psychiatric Association nel 1973, è stata chiamata la Goldwater Rule, il cognome di un candidato alla presidenza, Perry Goldwater, e proprio nel 1973 la Società Americana di Psichiatria ha stabilito che non è possibile fare una diagnosi sulla base di comportamenti pubblici di chiunque. Ci vuole una visita, ci vogliono degli esami, ci vogliono delle indagini che si fanno in uno studio medico.
E proprio su questo e sui limiti etici, sui problemi etici che sollevano questi due articoli pubblicati dal British Medical Journal, che trovate anche linkati sulla nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Radio 3 Scienza, abbiamo chiesto a Luca Pani, docente di psichiatria all'Università di Miami, ex direttore dell'Agenzia Nazionale del Farmaco, di farci entrare un po' meglio in questa questione, di capire quali limiti etici ci sono e qual è il mestiere, insomma, dello psichiatra.
Io partirei da quello che non si può fare. In psichiatria, come in qualsiasi altra branca della medicina, non esiste una diagnosi senza visita. Non esiste diagnosi senza anamnesi personale, familiare, senza colloquio clinico, che deve essere strutturato, senza un esame obiettivo e senza, dove è necessario, tutto un approfondimento neuropsicologico e strumentale. Questo non è un dettaglio tecnico, è il fondamento etico della professione. Noi non diamo consigli per SMS, per mail o cose del genere. Cioè, il British Medical Journal pubblica un articolo che solleva dubbi sulla salute mentale del presidente Trump e ne invoca una valutazione. Io posso capire l'intenzione, capisco anche la preoccupazione civile di chi lo ha scritto, ma la domanda che mi faccio è un'altra. Ha senso che dei clinici commentino pubblicamente i comportamenti di una persona che non hanno mai visitato? La risposta è no. Secondo me c'è anche un altro problema, forse più grave, che è lo stigma. Perché affermare anche con le migliori intenzioni che certi comportamenti pubblici siano sintomi di una malattia mentale significa fare due cose. Vuol dire screditare un leader politico senza basi cliniche e indirettamente suggerire che chi ha una diagnosi psichiatrica non possa ricoprire ruoli di responsabilità. Entrambe queste due cose sono sbagliate, indipendentemente da chi votate. Quindi, se vogliamo un dibattito serio sulla salute mentale dei leader, iniziamo da qui, costruiamo dei sistemi istituzionali di valutazione, trasparenti, indipendenti, per tutti i candidati a cariche pubbliche, non diagnosi da lontano, firmate da clinici che tra l'altro non hanno mai stretto la mano al loro paziente, tra virgolette, o messo una mano in pancia. La differenza tra un medico e un commentatore politico, secondo me, sta tutta lì.
Mai messo le mani in pancia, un'immagine insomma efficace quella che ci restituisce Luca Pani, che è stato anni fa direttore dell'Agenzia Nazionale del Farmaco e oggi è docente di psichiatria all'Università di Miami. Non contenti del suo contributo, abbiamo voluto sentire anche un'altra voce, la voce di Enrico Bucci, che è biologo alla Temple University di Filadelfia ed è un osservatore attento di quanto accade nella comunità scientifica negli Stati Uniti. Abbiamo chiesto anche a lui di raccontarci come questo dibattito si sta svolgendo negli Stati Uniti.
La discussione, si manifestano alcuni segni che, se fossero evidenti in una qualunque altra persona, indicherebbero la necessità di un approfondimento. Questo elemento di preoccupazione per un personaggio che sostanzialmente ha il controllo dei bottoni nucleari insieme, ovviamente non da solo, ma insieme all'elite militare americana, e che comunque ha un'influenza globale estesissima, come stiamo vedendo. Questo elemento di preoccupazione dei tecnici è sufficiente perché i tecnici stessi parlino pubblicamente del problema e invitino al ricovero? Cioè, come ci si comporta da un punto di vista etico, professionale, nel momento in cui c'è una chiara preoccupazione per la società dovuta alla possibilità che un personaggio molto potente abbia dei disturbi gravi anche, sia cognitivi che di personalità? Quindi non stiamo discutendo della diagnosi, non stiamo approfondendo il comportamento di Trump alla luce di parametri scientifici, stiamo facendo una domanda su quanto gli scienziati debbano tacere e quanto invece debbano scendere nell'arena con una richiesta forte di accertamenti, in questo caso sia cognitivi che psichiatrici, che sia fatta però non all'interno delle mura della Casa Bianca con medici, diciamo così, riservati, ma in maniera più affidabile. La mia personale convinzione è che nel caso si identifichi un pericolo grande, quindi gli scienziati o i tecnici siano d'accordo, un gruppo numeroso, che vi siano pericoli grandi per la società e in questo caso anche per il mondo, la comunità scientifica ha il dovere di scendere in campo, di entrare quindi nell'arena politica, perché questo poi significa un intervento di questo tipo, per richiedere accertamenti a salvaguardia dell'interesse pubblico, che a mio giudizio prevalente sull'interesse del singolo paziente. Però questa è una discussione ancora aperta e complessa. Quindi non è affatto vero, come molti in questo momento scrivono sui giornali italiani, che è stata richiesta a gran voce dalla comunità scientifica una valutazione clinica del presidente. La comunità si sta interessando al problema della discussione pubblica di queste cose.
È una discussione ancora aperta di non facile soluzione, come ci ricordava Enrico Bucci, biologo alla Temple University di Filadelfia, perché sono ancora poche, insomma, gli psichiatri, i neurologi che si sono esposti con questi due articoli, e lo ricordiamo, no? Anche quanto è complesso quest'arma, perché insomma, parlare della salute, discutere pubblicamente della salute mentale, della salute di un avversario, insomma, l'ha fatto Trump, lo ricordiamo tutti, con Biden, e c'è anche un po' da capire quanto siano effettivamente dei segnali da approfondire, quanto sia invece, no, la semplificazione dei messaggi, la ripetizione di alcune parole, alcuni atteggiamenti, sia invece proprio un modo di fare politica.
Una strategia comunicativa che, per quanto ne sappiamo, Trump potrebbe scegliere di attuare. Grazie Francesca, continuate a scriverci dei vostri libri di narrativa che vi hanno parlato di scienza al 335-5634-296. Buongiorno Tommaso Castellani.
Buongiorno Roberta.
Grazie per essere con noi, fisico teorico, insegna matematica in una scuola media di Roma, si occupa da anni di didattica di comunicazione della scienza ed è anche editor della rivista Sapere. Ha scritto diversi libri, l'ultimo dei quali, appunto il libro al centro della puntata di oggi, è un romanzo e si intitola L'intimità discreta delle rette parallele, uscito da pochissimo per Dedalo. Allora, Tommaso Castellani, stanno già arrivando diversi messaggi da parte dei nostri ascoltatori, ai quali abbiamo chiesto di raccontarci quali libri hanno fatto risuonare il loro un interesse di tipo scientifico, pur trattandosi di romanzi, di narrativa. Vincenzo, per esempio, cita Il maestro e Margherita, Giuseppe, Jules Verne, ma anche Malvaldi ci dice quando spiega i fondamenti scientifici delle patate fritte. Insomma, già diversi ascoltatori stanno raccogliendo la nostra sfida. Vorrei iniziare, prima di entrare nel vivo del suo libro, facendole la stessa domanda, cioè prima di trovarsi all'incontro tra narrativa e scienza da autore, l'ha vissuto da lettore e se sì, con quali autori?
Ma diciamo che ovviamente da bambino ho letto Verne, che sicuramente, diciamo, ti porta nel mondo della scienza perché ha un modo di raccontare che appunto è estremamente razionale, ma anche penso a un libro come L'Isola Misteriosa, che tanti hanno provato a trasporre, per esempio, in film e nessuno ci è davvero riuscito, proprio perché è un libro che racconta di una modalità di pensiero scientifica che è molto difficile da fare con un linguaggio non scritto. E questa io ricordo di averla vissuta proprio sulla mia pelle. Tra l'altro questo libro è molto interessante perché nella parte finale racconta anche un po' della crisi della scienza, perché insomma non spoilerò il finale di questo bellissimo romanzo di Verne, però è un libro che secondo me contiene tanti proprio l'aspetto di cosa significa pensare in maniera razionale e scientifica, che è l'aspetto poi che a me affascina di più della scienza, cioè la parte metodologico-filosofica, chiamiamola così.
E questo si intuisce dal suo libro, e anche si intuisce il fatto che il modo in cui lei racconta come funziona la scienza ha molto più a che fare con l'incertezza e con i dubbi e con le cautele rispetto al contrario, al modo in cui invece spesso vediamo la scienza come una collezione di certezze. Allora, il suo libro è un romanzo proprio, potremmo dire. Io non voglio assolutamente spoilerare la storia che viene raccontata, possiamo dire che è la storia di tre persone, possiamo dire che è la storia di una crisi che a un certo punto si verifica. Oppure che è la storia di un bambino che a un certo punto sale su un albero, questa forse è una delle scene più importanti del libro. Ci sono tanti modi di vedere, insomma, che cosa questo libro racconta. Ha una struttura anche proprio nella gerarchia del racconto che è complessa. Ci sono diversi piani narrativi, c'è il presente che si intreccia col passato e poi ci sono queste lettere. Allora, il libro è scritto in prima persona e il protagonista del libro collabora con una rivista di comunicazione scientifica, riceve lettere dai lettori della rivista e risponde. Quindi c'è questo scambio continuo, ogni capitolo inizia con uno di questi scambi. Vorrei iniziare leggendole un brano tratto da uno di questi momenti di interazione con i lettori. Lei scrive così: «La scienza ha davvero poco tempo per riflettere su se stessa ed è un bel problema. Ho capito, per esempio, che l'affermazione che l'universo è regolato da poche semplici leggi non è un fatto scientifico, ma un'idea metafisica, cioè che si basa su una nostra convinzione sulla natura delle cose. A questa idea in particolare, personalmente, credo sempre meno e trovo che sia in un certo senso simile a quella dell'esistenza di Dio». Qui, insomma, io sospetto che sia lei a parlare completamente, che queste siano effettivamente le sue posizioni e che arrivano dopo una lunga evoluzione. Lei è partito come un fisico, ha fatto un dottorato in fisica, il suo protagonista è un matematico che a un certo punto anche lui, insomma, mette in discussione tutta una serie di cose, e con i lettori di questa rivista lei, diciamo, immagina un dialogo che ha molto a che vedere con il mettere in crisi delle certezze, con la nostra tendenza a semplificare, a cercare delle leggi che siano poche, esatte, semplici da dire, però le cose forse non sono così.
Allora, come sì, sono tantissime domande in una, questa, diciamo. Sicuramente nelle leggi, diciamo, la scienza ha un metodo che funziona, che è appunto il metodo che viene chiamato poi riduzionismo, quindi di cercare di ridurre il complesso al semplice. Questo è un metodo che ha funzionato per tantissimi secoli, è un metodo che funziona ancora, è il metodo di base della scienza, che però, diciamo, non è che funziona per tutto, cioè la complessità esiste, non è che sempre si può ricondurre al semplice. E inoltre non bisogna fare l'errore di attribuire, come dire, un aspetto che è metodologico, che quindi riguarda il modo in cui noi conosciamo il mondo, non bisogna fare l'errore, dicevo, di attribuirlo al mondo stesso. Cioè, per esempio, la fisica, la teoria delle stringhe, quindi la fisica delle interazioni fondamentali di oggi, tende un po' a cercare, giustamente perché l'ha sempre fatto, la semplificazione e ridurre il tanto all'uno.
L'unificazione delle forze,
che questo...
no? Sì,
esatto, l'unificazione che ha funzionato, funziona in parte, diciamo, però questa cosa portata all'estremo rischia di diventare appunto una ricerca della formula del tutto, che secondo me non esiste, ma soprattutto non ha molto senso, perché, come poi dico in altre parti del libro, cioè le scienze si occupano anche di tanti livelli diversi, quindi per esempio il sogno che con le leggi della fisica si possa poi trattare anche l'intelligenza umana, cioè qui secondo me stiamo proprio su due piani talmente lontani che io credo fermamente che l'intelligenza umana sia fatta di fisica, cioè sia fatta di atomi che interagiscono, non è che ci sono altre cose, non credo personalmente nell'anima. Però questo non vuol dire che noi riusciamo a studiare una cosa così complessa con le leggi semplici con cui studiamo le particelle fondamentali.
Come, quindi, diciamo, per giocare a scacchi, giocare bene a scacchi non basta conoscere le regole degli scacchi.
Esattamente, questo è l'esempio che faccio anche nel libro, no? Che noi conosciamo le regole degli scacchi, ok, sappiamo come si muovono i pezzi, però poi guardiamo una partita fra due grandi maestri, ma noi non capiamo nulla delle mosse se sappiamo solo le regole, cioè perché ha mosso quel pezzo e proprio in quel modo, tra le tante possibili mosse legali che ci stavano. E qui bisogna conoscere qualcosa di più, quindi le scienze si muovono appunto ognuna al suo livello, perché ci vuole una conoscenza che non è solo quella delle conoscenze fondamentali, delle particelle fondamentali. E tra l'altro, appunto, dicevo che fare delle, come dire, delle affermazioni che riguardano come è fatto il mondo, se noi le facciamo a livello di come noi lo vediamo e come noi lo conosciamo, è un conto. Quando noi cominciamo a dire il mondo è fatto così perché sì, e lì stiamo cominciando a fare delle affermazioni appunto metafisiche in cui possiamo credere oppure no, però dobbiamo sapere che non sono affermazioni scientifiche nel momento in cui sono affermazioni che non possiamo verificare sperimentalmente, come accade per esempio in alcune affermazioni della teoria delle stringhe.
C'è un personaggio fenomenale nel suo libro che si chiama Daniele, e Daniele ha una, diciamo, una particolare capacità nel descrivere le cose attraverso delle similitudini. Vi faccio un paio di esempi delle similitudini di Daniele che incontriamo quando è un ragazzino piccolo, insomma, che va alle elementari. Daniele dice frasi tipo: gli occhi del drago, che è un altro compagno di classe, sono come una storia a cui manca ancora il finale. Oppure: quell'altro ragazzo è un'idea che sta per essere cambiata. C'è un uso, insomma, di queste metafore e similitudini. Tommaso Castellani, lei si occupa tanto di comunicazione della scienza. Noi che facciamo questo mestiere siamo in qualche modo costretti a ricorrere a metafore, similitudini. Succede spesso, non so, per esempio, ogni anno escono fuori i premiati con il premio Nobel, spesso e volentieri i giornali si riempiono di alcune metafore che magari sono particolarmente efficaci, hanno più successo di altre. Ovviamente la metafora funziona fino a un certo punto poi fallisce perché si discosta da quello che sta cercando di descrivere. Quando lei si trova a usare metafore o similitudini, per esempio a scuola, come insegnante, davanti a una classe a cui magari spiega un contenuto scientifico, come si regola? Come sceglie quando una metafora o una similitudine funzionano? Come per esempio quella degli scacchi che abbiamo usato poco fa.
Diciamo che le metafore sono bellissime e anche pericolosissime, perché portano dentro tanti contenuti, ma anche a volte più di quelli che noi vorremmo dire. Appunto la famosa metafora del DNA, quando diciamo ce l'hai nel DNA, può voler dire delle cose, ma spesso poi porta anche un'idea, no, di immutabilità o di ereditarietà, che non è detto che sia contenuta nell'affermazione che facciamo. Nel libro appunto io ho messo queste affermazioni di questo personaggio, queste similitudini, che hanno un po' la caratteristica, che fanno un po' il contrario di quello che si fa di solito con le similitudini. Cioè, di solito noi, per parlare di un concetto astratto, lo paragoniamo a qualcosa di concreto, di materiale.
Daniele fa il contrario. Invece... sì, è vero.
E Daniele fa il contrario, appunto. Ci sono delle cose concrete e lui cerca un'espressione astratta per definirle. Per questo fanno, insomma, sono, diciamo, similitudini particolari. Quindi, diciamo, ho voluto un po' esplorare le possibilità di questa figura retorica, che comunque utilizziamo tantissimo, appunto, come diceva, anche nella comunicazione della scienza e anche nella didattica. Io a volte mi sono spinto anche più in là, diciamo, affermo anche un po' che a volte proprio le teorie scientifiche sono delle gigantesche metafore. Cioè, quando noi parliamo di onda elettromagnetica, onda sonora, cioè quell'onda è un po' una metafora, perché che cos'è in fondo? Cioè, cosa c'ha di onda? Cosa hanno un'onda del mare e un'onda elettromagnetica di simile? Allora, chi conosce la teoria fisico-matematica che c'è dietro vedono quel qualcosa che le accomuna. Però in effetti potremmo dire che la parola onda è un po' una metafora che stiamo utilizzando, quindi diciamo, è stato scritto anche molto su questo, sul fatto che la scienza non usa le metafore solo quando deve comunicare ai non addetti ai lavori, ma talvolta ci sono delle metafore proprio dentro la scienza, intrinseche alla scienza, che a me piacerebbe che gli scienziati conoscessero. Cioè, mi piacerebbe molto che appunto la scienza riflettesse più su se stessa, quindi avesse modo anche un pochino di rendersi conto di alcuni di questi aspetti che purtroppo nella scienza ipertecnica di oggi ogni tanto si perdono, perché ci si concentra molto sull'arrivare al risultato, però bisogna anche sapere come ci si sta arrivando a questo risultato. Io poi sicuramente appunto ho fatto lo scienziato solo per qualche anno, dopodiché mi sono buttato più sulla parte di divulgazione e anche tanto sulla scrittura, appunto, perché diciamo che in qualche modo sono diventato uno scrittore passando attraverso questa formazione atipica, però quando parlo con i miei amici scienziati che ancora lavorano nella scienza mi rendo conto che tante di queste riflessioni semplicemente non hanno il tempo di farle, ed è un peccato.
Stanno arrivando ancora tantissimi messaggi dai nostri ascoltatori. Corinna ricorda i libri di Cronin con protagonisti medici, ancora L'astronomo e la strega, biografico, un romanzo, ci scrive qualcuno che non si firma. Poi diversi citano i libri di Conrad Lorenz, chiedendoci se vale effettivamente qui, cioè dipende da, insomma, cosa vogliamo considerare narrativa o saggistica, ma insomma alla fine non è importante dividere tutto in caselle. Ancora La vita di Madame Curie scritto da sua figlia, è un libro che appunto chi ci scrive considera di narrativa. Tommaso Castellani, allora vorrei passare all'argomento scuola più specificamente. Una buonissima parte del suo libro è ambientata a scuola, tra l'altro non è la prima volta che lei si diverte a raccontare la scuola degli anni 90, in particolare le medie, e lo fa in maniera secondo me veramente magistrale. Quello che vorrei chiederle è questo: anche alla luce delle indicazioni nazionali che sono uscite recentemente per i licei, le nuove indicazioni nazionali, e che sono uscite invece nel 2025, l'anno scorso, per la scuola media, e sono state poi, sono entrate in funzione, diciamo così, a partire da quest'anno scolastico. Allora, prima di tutto, che differenze, quali sono secondo lei le principali differenze tra le scolaresche, che erano anche la sua scolaresca, insomma il suo modo di stare in classe da alunno negli anni 90, e quello che vede invece adesso nel modo in cui i suoi studenti si pongono verso la scuola?
Beh, diciamo che la differenza fondamentale che notiamo, che ovviamente è una differenza esteriore, che però si rispecchia anche in tante cose interiori, è l'uso di internet e dei telefoni. Cioè, chiaramente questo cambia molto le interazioni sociali, anche se tante delle cose che accadevano prima senza telefoni adesso accadono lì e viceversa. Quindi, diciamo, da una parte certe volte, in certi giorni, viene un po' la sensazione di essere catastrofisti: oddio, questi ragazzi non sanno più usare le mani, questi ragazzi non parlano più, questi ragazzi comunicano solo con dei messaggi o con dei video su TikTok. Però poi uno si ricorda un po' anche quello che succedeva ai nostri tempi, quindi in realtà tanti fenomeni hanno semplicemente cambiato in qualche modo piattaforma. Io lavoro in una scuola del centro storico, insomma, e quindi, e mentre vengo, sono cresciuto in periferia, quindi io vedo anche, come dire, una grande differenza che rimane più o meno uguale oggi tra la periferia e il centro. E di questa differenza un po' mi dispiace, nel senso che non dovrebbe dipendere da dove nasciamo il fatto di avere una rete di un certo tipo, di avere delle possibilità, di avere delle occasioni di incontrare persone o cose. Quindi, diciamo, in realtà vedo tante similitudini nella scuola della mia adolescenza in quella di oggi. Vedo tante similitudini, vedo anche delle situazioni che in qualche modo, pur cambiando l'ambiente che ci sta, si ripetono sempre uguali. Quindi, per esempio, il fatto di prendersi in giro fra maschi, questa è una cosa che non si supererà mai, in qualche modo sta quasi dentro la nostra modalità di interazione infantile adolescenziale.
Abbiamo ancora un minuto e vorrei soffermarmi su un paio di punti. Allora, le nuove indicazioni nazionali per i licei si soffermano in particolare sul valore dell'errore come una parte obbligata del percorso che ognuno di noi deve fare a scuola. Ci parla della padronanza dell'intelligenza artificiale, del controllo che dobbiamo avere sull'intelligenza artificiale, e connette anche la matematica a un più ampio discorso culturale, cosa che lei stesso fa nei suoi libri, insomma, provare a costruire un discorso più organico. Vorrei chiederle questo, Tommaso Castellani, una domanda forse insolita. L'anno scorso appunto sono uscite le indicazioni nazionali anche per le scuole medie, hanno una forma lunga, c'è un paragrafo in cui si spiega perché studiare matematica, ci sono degli esempi, dei box, tutta una serie di obiettivi. Che uso fa oggi un insegnante delle indicazioni nazionali? Sono un vincolo? Sono utili? Sono delle risorse? A cosa servono?
Allora, diciamo che nelle vecchie indicazioni nazionali c'erano alcune affermazioni secondo me molto importanti, per esempio nell'insegnamento delle scienze, sull'uso del laboratorio, sull'importanza, questa per esempio anche nel nuove ripetuta, sull'importanza di non fare tutto ma fare solo le cose, insomma approfondire piuttosto che fare tanto. Io credo che, diciamo, quello che mi dispiace un po' di come si lavora sulla scuola è che ogni governo cerca sempre un po' di fare la riforma decisiva, cioè non dovrebbe funzionare così, bisognerebbe un pochino lavorare per una vista un po' più a lungo termine, a lungo raggio, perché la scuola ha sicuramente bisogno di interventi, però non è che arrivo io e dico che farò questa cosa definitiva, poi arrivo io e dirò che farò questa cosa definitiva. Questo è un po' il problema, la
sarebbe
difficoltà di programmare.
Sarebbe più bello avere appunto un discorso più in fieri. Allora grazie Tommaso Castellani, il libro di cui abbiamo parlato parlato, si intitola L'intimità discreta delle rette parallele, è uscito per Dedalo, ci state scrivendo ancora in tantissime. Allora grazie a tutti voi per i libri che citate. Ora c'è il concerto del mattino da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.